Come vi dicevo, oggi facciamo intanto qualche esercizio, ma come prima cosa vorrei fare un'osservazione sul polinomio minimo di un elemento algebrico che ho dimenticato di fare l'altra volta. La trovate all'inizio della prima slide. Supponiamo di avere la solita estensione K in L e alfa un elemento di L. E se ricordate, abbiamo detto che quando alfa è algebrico, il suo polinomio minimo, che indichiamo con M alfa K, è l'unico polinomio monico che genera l'ideale di tutti i polinomi che si annullano in alfa, a coefficienti in k naturalmente. E abbiamo anche dimostrato che questo polinomio è irriducibile. In effetti l'irriducibilità caratterizza il polinomio minimo, nel senso che se avete un qualunque polinomio f in k di x che sia monico e irriducibile, e tale che f di alfa uguale a 0, allora f è uguale al polinomio minimo di alfa su k. Questo perché, per definizione del polinomio minimo, abbiamo che m alfa k divide f, visto che f si annulla in alfa, e però siccome f è irriducibile, i suoi unici divisori a meno di associati sono 1 e f stesso, e m alfa k essendo irriducibile non è associato a 1, quindi deve essere associato a f, e però sono entrambi monici e quindi sono proprio uguali. Questa caratterizzazione del polinomio minimo è quella che spesso si usa in pratica per trovarlo, dato l'elemento algebrico alfa, nel senso che appunto se uno trova un f irriducibile che si annulla in alfa, può sempre renderlo monico a meno di moltiplicare per una costante. Quello sarà il polinomio minimo di alfa e non deve preoccuparsi di verificare che ogni altro polinomio che si annulla in alfa è un multiplo di quello che ha trovato. E poi spesso magari uno riesce più facilmente a trovare un polinomio non necessariamente irriducibile che si annulla in alfa, e per arrivare al polinomio minimo quello che dovrà fare è fattorizzare il polinomio che ha trovato, e allora uno dei suoi fattori irriducibili, a meno di associati, cioè rendendolo monico, sarà il polinomio minimo. Fatta questa premessa, vediamo il testo dell'esercizio. Quindi si chiedono varie cose. Come prima cosa, che per ogni intero positivo n esiste un numero complesso alfa, tale che il grado dell'estensione Q di alfa su Q è uguale proprio a n. La seconda cosa è che il grado dell'estensione Q barra su Q è infinito, dove Q barra, vi ricordo, è la chiusura algebrica di Q in C, cioè l'insieme di tutti i numeri complessi algebrici su Q. E terzo punto è che anche i gradi delle estensioni di R su Q e di C su Q sono infiniti. E infine il quarto punto è che l'estensione Q in Q barra, non è nemmeno finitamente generata. Vediamo adesso la soluzione nella seconda parte della slide, cominciando dal punto 1. Devo trovare un numero complesso alfa tale che il grado di Q di alfa su Q sia uguale a n. Questo vuol dire che alfa deve essere algebrico e non solo, ma siccome Q di alfa su Q ha grado precisamente uguale al grado del polinomio minimo di alfa, polinomio minimo appunto di questo alfa che sto cercando dovrà avere grado n, e tra l'altro in questi casi si dice anche che alfa è un elemento algebrico, in questo caso su Q, di grado n. E siccome il polinomio minimo è sempre irriducibile, intanto ho bisogno che esista un polinomio irriducibile a coefficienti in Q di grado n. Immagino abbiate visto in algebra 1 che in effetti per ogni n esiste un polinomio appunto irriducibile a coefficienti razionali di grado n. Un esempio si può fare prendendo il polinomio x alla n meno 2, che chiaramente ha grado n, è anche monico, già che ci siamo, e è irriducibile, per esempio per il criterio di Eisenstein. Questo è il modo più veloce di vederlo, perché è un polinomio a coefficienti interi in cui tutti i coefficienti del polinomio appunto, che sono appunto tutti 0, tranne il primo che è 1 e l'ultimo che è 2, sono appunto divisibili per il primo 2, tranne il coefficiente di grado massimo che è 1, e il termine noto non è divisibile per 2 al quadrato. Quindi una volta che sappiamo che questo è un polinomio irriducibile di grado n, basta che prendiamo una sua qualunque radice, che sappiamo a priori che esiste in C perché C è algebricamente chiuso, ma in questo caso specifico possiamo prendere come alfa la radice ennesima di 2 come numero reale, per esempio. E questa alfa allora è appunto per definizione radice del nostro polinomio di grado n, x alla n-2. Che essendo monico irriducibile, allora per l'osservazione fatta sopra è necessariamente il polinomio minimo di alfa. Quindi abbiamo trovato un elemento algebrico di grado n e quindi abbiamo trovato l'estensione che cercavamo di grado n, cioè Q di alfa su Q avrà grado proprio n quando alfa è la radice ennesima di 2. A questo punto è molto facile dimostrare la parte 2 perché abbiamo appena visto che fissato un intero n maggiore di 0, trovo alfa che è algebrico su Q e tale che l'estensione Q di alfa su Q ha grado n, ma allora questo alfa essendo algebrico per definizione appartiene a Q barra, quindi Q di alfa è una sottoestensione di Q barra, quindi è un campo intermedio fra Q e Q barra, e quindi il grado di Q barra su Q sarà maggiore o uguale del grado di Q di alfa su Q che è appunto uguale a n. Ma allora il grado di Q barra su Q è maggiore o uguale di n per ogni n maggiore di 0 e quindi è per forza infinito. È anche facile adesso vedere il punto 3 perché chiaramente Q barra è un sottocampo di C che contiene Q, quindi abbiamo le estensioni Q in Q barra dentro C. E allora di nuovo il grado di C su Q sarà maggiore o uguale del grado di Q barra su Q che è infinito e quindi anche quello di C su Q è infinito. In realtà sono infiniti di cardinalità diversa, ma come vi dicevo di questo non ci preoccupiamo. Invece per quanto riguarda R su Q, R non contiene Q barra, quindi non possiamo rifare esattamente lo stesso ragionamento. Ma qui usiamo il fatto che abbiamo comunque le estensioni Q dentro R e dentro C e sappiamo che C su R ha grado 2. Quindi se per assurdo R su Q avesse un grado finito n, allora C su Q per la regola della torre avrebbe grado 2n, mentre abbiamo appena visto che è infinito. Infine il punto 4 segue subito da uno dei risultati visti l'altra volta, se vi ricordate, dice che un'estensione è finita se e solo se è algebrica e finitamente generata. C'è anche una terza condizione equivalente che adesso non ci interessa. In questo caso, sappiamo quindi che Q in Q barra, per definizione di Q barra, è algebrica. Abbiamo appena visto che non è finita. E quindi non può essere finitamente generata perché appunto algebrica e finitamente generata è equivalente a finita. Noi in seguito ci occuperemo praticamente solo di elementi algebrici e di estensioni algebriche e in particolare finite, però adesso vediamo anche un esercizio nella prossima slide sugli elementi trascendenti per non dimenticare che esistono anche quelli. Data la solita estensione K in L, supponiamo questa volta che alfa sia un elemento di L trascendente su K e prendiamo poi un beta che appartiene all'estensione K di alfa ma non a K. Allora vogliamo dimostrare due cose, prima che alfa è algebrico sull'estensione K di beta e secondo che beta invece è trascendente su K. Vediamo la soluzione nella seconda parte della slide, cominciando dal punto 1. Allora, beta appartiene a K di alfa tra parentesi tonde, che abbiamo descritto esplicitamente come gli elementi che possiamo scrivere come prodotto di un elemento di K di alfa tra parentesi quadre per l'inverso di un elemento non nullo, sempre di K di alfa tra parentesi quadre. E K di alfa tra parentesi quadre è costituito dagli elementi che sono precisamente i polinomi in una variabile valutati in alfa, quindi questo vuol dire che esisteranno due polinomi, diciamo fg in K di x, con g naturalmente diverso da 0, tale che beta sarà f di alfa per g di alfa alla meno 1. Notate che il fatto che g sia diverso da 0 implica che anche g di alfa è diverso da 0 perché stiamo assumendo che alfa è trascendente su K. Allora, da questa uguaglianza ricaviamo che 0 è uguale a f di alfa meno beta per g di alfa. E se chiamiamo tutta questa espressione h di alfa, notate che h lo possiamo vedere come un polinomio a coefficienti non più necessariamente in k, ma in k di beta. Cioè h sarà il polinomio f meno beta per g, dove la costante beta non apparterrà a k, per ipotesi, ma appartiene sicuramente al campo k di beta. E quindi abbiamo che alfa è una radice di questo polinomio h a coefficienti in k di beta. E allora, se dimostriamo che questo h non è nullo, abbiamo dimostrato la tesi, cioè abbiamo dimostrato che alfa è algebrico su k di beta proprio perché radice di un polinomio non nullo a coefficienti in k di beta. Quindi tutto sta a vedere che questo h non è 0. Procediamo per assurdo e supponiamo che invece h sia 0. Adesso esplicitiamo questi f e g che sono dei polinomi a coefficienti in k, quindi potremo scrivere come diciamo, somme per i maggiore o uguale di 0 di coefficienti a i, x alla i, dove gli a i stanno in k e ovviamente sono quasi tutti 0 e analogamente g sarà sommatoria per i maggiori o uguali di 0 di b alla i, x alla i, sempre con i b con i k. E siccome g non è 0, esisterà almeno un coefficiente, diciamo bn, diverso da 0. Adesso h era f meno beta g, stiamo supponendo che sia 0, quindi f meno beta g è la sommatoria sempre su i maggiori o uguali di 0 di ai meno beta bi per x alla i. Quindi se questo è il polinomio nullo, vuol dire che tutti i coefficienti ai meno beta bi sono 0. In particolare l'ennesimo è 0, quindi an meno beta bn è uguale a 0, ma allora siccome bn è diverso da 0, ricavo che beta è uguale a an per bn alla meno 1, però questo è un elemento ancora del campo k, il che mi dà l'assurdo perché invece beta è stato preso in k di alfa ma non in k. A questo punto la dimostrazione della parte 2 è piuttosto facile se ricordiamo che un elemento è trascendente su K se e solo se l'estensione di K con quell'elemento ha grado infinito su K. Perché allora, dato che beta appartiene a K di alfa, anche il campo K di beta sarà contenuto in K di alfa e naturalmente contiene K, quindi abbiamo la torre di estensioni K in K di beta in K di alfa. Sappiamo che alfa è trascendente su k, quindi il grado dell'estensione complessiva k di alfa su k è infinito. E d'altra parte abbiamo appena dimostrato che invece alfa è algebrico su k di beta. Quindi questo vuol dire che il grado di k di alfa su k di beta è finito, perché notate che k di alfa lo posso anche scrivere come k di beta esteso ulteriormente con alfa. Tanto, diciamo, siccome K di alfa contiene già K di beta, ovviamente K di alfa è uguale a K di beta di alfa. E quindi, se questo grado è finito, appunto perché alfa è algebrico su K di beta, allora non può essere finito K di beta su K, se no anche il grado dell'estensione complessiva sarebbe finito, mentre sappiamo che è infinito. E allora se k di beta su k è infinito, di nuovo questo vuol dire che beta è trascendente su k. Nella prossima slide vediamo invece un tipo di situazione che incontreremo più spesso avendo a che fare con estensioni finite. Supponiamo di avere k in k' in L delle estensioni e alfa un elemento di L e supponiamo che k' su k abbia grado n e k di alfa su k abbia grado m. Come prima cosa si chiede di dimostrare che il grado di k' di alfa su k è sia un multiplo del minimo comune multiplo tra mn che è minore o uguale di m per n. E notate che quindi nel caso in cui mn siano coprimi, il minimo comune multiplo tra mn è proprio uguale a mn, quindi il grado di k' di alfa su k deve essere per forza uguale a mn. Ecco, questo in realtà è un fatto che ci capiterà anche altre volte di usare, potete incontrarlo anche in altri esercizi, quindi tenetelo presente. In effetti, tipicamente lo incontreremo nel caso particolare in cui K' non è un campo qualunque, ma è ancora un'estensione semplice di K, quindi generata, diciamo, da un altro elemento beta. E in effetti la seconda parte dell'esercizio si riferisce proprio a quando abbiamo una situazione del genere e ci chiede di trovare un esempio in cui non è vero che il grado di K' di alfa su K sia anche un divisore di M per N, cioè è minore o uguale, ma non è detto che sia un divisore. E nello specifico si chiede appunto di far vedere che non divide M per N quando K è uguale a Q, e poi il campo ambiente L è C, e K' è un'estensione semplice di Q, diciamo Q di beta, e i due elementi a questo punto, quindi alfa e beta, sono entrambi radici del polinomio x al cubo meno 2 e naturalmente radici distinte. Notate che in questo caso K' di alfa è precisamente Q di alfa beta, tra parentesi tonde. Vediamo la soluzione nella seconda parte della slide, cominciando dal primo punto. Sappiamo intanto, se ricordate, l'abbiamo detto la volta scorsa, che l'estensione K' di alfa su K' è a grado, che chiamo M', è minore o uguale del grado di K di alfa su K, che per ipotesi si chiama M. Questo appunto, se ricordate, avevamo argomentato per dirlo semplicemente notando che il polinomio minimo di alfa sul campo più grande K' è un divisore del polinomio minimo di alfa su K e quindi il grado è minore o uguale. Adesso ho una torre di estensioni K in K' di alfa e quindi il grado dell'estensione composta è K' di alfa su K che chiamo L. Sappiamo il prodotto dei gradi di K' di alfa su K' per K' su K. Grado di K' di alfa su K' l'abbiamo chiamato M', quello di K' su K si chiama N, quindi otteniamo che il grado di L è M' per N. E siccome abbiamo già detto che M' è minore o uguale di M, otteniamo che M' per N è minore o uguale di M per N, cioè il grado cercato è minore o uguale di mn, che è una delle due cose che dobbiamo verificare. Per ottenere anche l'altra, usiamo l'altra torre di estensioni che possiamo considerare, cioè k contenuto in k di alfa, contenuto in k' di alfa. In questo caso è il grado della prima, cioè k in k di alfa per definizione è m, quindi dividerà il grado dell'estensione composta L. E però per quello che abbiamo detto prima, cioè che L uguale M' n, anche n divide L, quindi dal fatto che L, diciamo, è un multiplo quindi sia di M che di n, otteniamo che L è un multiplo del minimo comune multiplo tra M e n, cioè precisamente appunto l'altra cosa che andava verificata, cioè che M minimo comune multiplo tra M e n divide L. Passiamo adesso al secondo punto. Per ipotesi alfa e beta sono radici del polinomio x al cubo meno 2, che abbiamo già osservato prima, è irriducibile in Q di x, cioè più in generale x alla n meno 2 è irriducibile. E è anche monico, ovviamente, e quindi se alfa e beta sono sue radici, come abbiamo osservato all'inizio, possiamo dire che il polinomio minimo sia di alfa che di beta è proprio x al cubo meno 2. E quindi questo ci dice che il grado delle estensioni Q di alfa su Q e analogamente Q di beta su Q, quelli che per definizione si chiamano M e N, sono proprio 3, visto che in questo caso K' è Q di beta. E quindi siamo in una situazione in cui M e N vale 3 e perciò il minimo comune multiplo fra M e N, il minimo comune multiplo fra 3 e 3 è ancora 3, mentre il prodotto M per N è 9. Quindi diciamo, se vogliamo dimostrare quello che viene richiesto, il grado dell'estensione composta dovrà essere un multiplo di 3, ma non un divisore di 9, e d'altra parte deve essere anche minore o uguale di 9, quindi l'unica possibilità è che dovrà risultare 6, se l'esercizio chiede una cosa vera. Adesso alfa e beta sono numeri complessi che al cubo fanno 2 e dovreste anche sapere che ci sono 3 numeri complessi con questa proprietà e chi sono esplicitamente, cioè ci sarà la radice cubica reale usuale di 2 e poi altri 2 numeri complessi coniugati non reali che si ottengono moltiplicando la radice cubica reale di 2 per 2 numeri di nuovo complessi non reali coniugati tra loro che al cubo fanno 1 e che saranno diciamo della forma e alla 2π greco i diviso 3 e il suo quadrato quindi sulla circonferenza di centro 0 e raggio 1 nel piano complesso. Comunque tutto questo poi ve lo ricorderò meglio più avanti. In effetti adesso per risolvere questo esercizio questa cosa non importa nemmeno perché basta che osserviamo che siccome alfa e beta sono appunto due radici di cubiche di 2, se chiamo omega il prodotto alfa per beta alla meno 1, questo sarà ancora un elemento di C e non solo, ma osserviamo che l'estensione K' di alfa, che chiaramente non è altro che Q di alfa beta, visto che K' è Q di beta, lo posso anche descrivere come il campo, l'estensione di Q è generata dagli elementi beta e omega, perché chiaramente omega, essendo appunto alfa per beta alla meno 1, appartiene a Q di alfa beta e viceversa l'elemento alfa lo posso scrivere come omega per beta e quindi anche alfa appartiene a Q di beta omega. Siccome poi l'altro generatore beta è comune alle due estensioni, ovviamente le due estensioni sono uguali. Quindi ci siamo riscritti la nostra estensione K' di alfa, che era Q di alfa beta, con due nuovi generatori, cioè beta e omega. Diciamo, quello che non ci piaceva di alfa e beta è che erano algebrici dello stesso grado 3, quindi non era chiaro a priori qual era il grado dell'estensione composta. Adesso beta è sempre grado 3, vediamo intanto di capire che grado ha omega come elemento algebrico su Q. Naturalmente omega al cubo fa 1 perché omega è appunto il rapporto fra due radici cubiche di 2, quindi omega al cubo è alfa al cubo per beta alla meno 3, che è come dire alfa al cubo fa 2, beta al cubo pure, quindi beta alla meno 3 fa un mezzo, quindi omega al cubo fa 1. E in altri termini, omega è radice del polinomio x al cubo meno 1. Che però non è irriducibile e sapete ha sicuramente la radice 1, cioè posso scriverlo come x-1 per un altro polinomio f che, come pure dovreste sapere, o se no fate la divisione, è precisamente x al quadrato più x più 1. E questo è un polinomio di secondo grado, quindi potete facilmente verificare che è irriducibile, semplicemente controllando che non ha radici razionali. Sapete anche che le possibili radici in questo caso, visto che il coefficiente sia del termine di grado massimo che del termine noto sono 1, possono essere solo più o meno 1, che però non sono radici, e quindi il polinomio è effettivamente irriducibile. Adesso uso il fatto che alfa è diversa da beta per dire che omega è diverso da 1, quindi omega non è radice di x meno 1, essendo radice di x al cubo meno 1 che era x meno 1 per f, deve essere per forza radice di f, e allora concludiamo come al solito che f è proprio il polinomio minimo di omega, e quindi il grado di q di omega su q, che è il grado del polinomio minimo di omega, cioè il grado di f, è precisamente 2. A questo punto allora il grado che sto cercando è di K' di alfa su Q, cioè di Q di beta omega su Q, come abbiamo visto, possiamo calcolarlo usando la prima parte dell'esercizio, che siccome i gradi separatamente di Q di beta su Q e di Q di omega su Q sono 3 e 2, che sono coprimi, il primo punto ci dice proprio che allora il grado complessivo è il prodotto 3 per 2 è 6, che appunto non divide m per n che faceva 9. Vediamo adesso un ultimo esercizio nella slide successiva. Allora, prima cosa si chiede di dimostrare che il grado dell'estensione Q radice di 2, i su Q è uguale a 4, dove i naturalmente indica il numero complesso. Secondo che Q radice di 2 radice di 3 su Q è sempre 4. Terza che Q radice di 2 più radice di 3 è uguale a Q di radice di 2 e radice di 3. E infine, quarta cosa, che si chiede di trovare il polinomio minimo di radice di 2 più radice di 3 su Q. Vediamo la soluzione del punto 1. Sappiamo, abbiamo già detto, che il polinomio minimo di radice di 2 è x al quadrato meno 2, quindi il grado dell'estensione Q radice di 2 su Q è uguale a 2. Invece il polinomio minimo di i chiaramente è x al quadrato più 1, perché i è una radice di x al quadrato più 1 che è irriducibile su Q e addirittura irriducibile su R. Quindi il grado di QD su Q è pure lui 2. E allora adesso se usiamo quello che abbiamo visto nell'esercizio precedente, nel primo punto, sappiamo che il grado dell'estensione complessiva Q radice di 2 e I su Q, se lo chiamo L, ha la proprietà che il minimo comune multiplo fra i due gradi, cioè fra 2 e 2, che è ancora 2, divide L, che divide il prodotto 2 per 2, cioè 4. E allora l'unica possibilità è che L sia uguale a 2 o a 4. Noi vogliamo dimostrare che è 4, quindi supponiamo per assurdo invece che L sia uguale a 2. Ma allora, come appunto avevamo anche visto esplicitamente nell'esercizio di prima, nella situazione più generale, questo vuol dire che l'estensione Q radice di 2, virgola I su Q radice di 2 avrebbe grado 1. Cioè, che è come dire che il campo Q radice di 2 e I è uguale al campo Q radice di 2, che però in particolare implicherebbe che I appartiene al campo Q radice di 2, che però è contenuto in R, mentre I non appartiene a R, quindi questo ci dà l'assurdo. Passiamo al punto 2. Per la prima parte possiamo ragionare esattamente come nel punto 1, visto che abbiamo ancora l'elemento radice di 2. E al posto di i abbiamo radice di 3, che però è ancora un elemento algebrico di grado 2, e quindi esattamente come prima otteniamo che il grado di q radice di 2 radice di 3 su q può valere solo o 2 o 4, e dobbiamo dimostrare che è 4, quindi supponiamo ancora per assurdo che sia 2. Di nuovo come prima, questo implicherebbe che radice di 3 appartiene a q radice di 2. Stavolta per arrivare a un assurdo dobbiamo argomentare di più, cioè perché radice di 3 è anche lui reale, quindi non possiamo dire subito che non appartiene a Q radice di 2. Vediamo come possiamo scrivere un generico elemento di Q radice di 2, in questo caso radice di 3 che stiamo supponendo appartenere appunto a Q radice di 2. Ora sappiamo che Q radice di 2, essendo un'estensione di Q, sarà un Q spazio vettoriale di dimensioni pari al grado dell'estensione, cioè 2. In effetti una base è costituita dai due elementi 1 e radice di 2. Insomma, questo credo sia abbastanza chiaro a questo punto, però se volete possiamo ricondurci alla situazione in cui abbiamo visto esplicitamente una base generale dell'estensione algebrica K di alfa, diciamo non direttamente in effetti di K di alfa, ma sappiamo che K di alfa è isomorfo a un quoziente di K di x per l'ideale generato dal polinomio minimo. E per un tale quoziente abbiamo visto una base come fatta. Quindi in questo caso Q radice di 2 sappiamo che è isomorfo a Q di x quozientato per l'ideale generato da x quadro meno 2, visto che questo è il polinomio minimo di radice di 2. E per un tale quoziente sappiamo che una base si ottiene considerando le classi nel quoziente delle potenze di x fino al grado, diciamo, n-1, se n è il grado del polinomio. Nel nostro caso n uguale a 2 e quindi una base sarà costituita semplicemente da classe di 1 e classe di x che chiaramente nell'isomorfismo con Q radice di 2 corrispondono proprio a 1 e radice di 2. Osservate che in generale se avete una qualunque estensione algebrica semplice K di alfa su K di grado n, allora una base su K di K di alfa sarà costituita dalle potenze di alfa da alfa alla 0 uguale a 1 fino a alfa alla n-1. Adesso tornando al nostro caso specifico, quindi radice di 3 appartiene a Q di radice di 2 e quindi esistono unici A e B numeri razionali tali che radice di 3 sia A più B radice di 2. E adesso a questo punto, se eleviamo al quadrato, deduciamo che 3 sarà il quadrato di a più b radice di 2, cioè a quadro più 2b quadro più 2ab radice di 2. E adesso usiamo il fatto che appunto 1 e radice di 2 sono una base, quindi ogni elemento si scrive in modo unico come combinazione lineare a coefficienti razionali di 1 e radice di 2. Quindi da una parte abbiamo che 3 è 3 per 1 più 0 per radice di 2 e abbiamo quest'altra espressione a quadro più 2b quadro più 2ab radice di 2 e quindi deve essere che a quadro più 2b quadro uguale a 3 e 2ab uguale a 0. Ma 2ab uguale a 0 implica che o a è uguale a 0 o b uguale a 0 e se a è uguale a 0 la prima uguaglianza diventa 2b quadro uguale a 3. E se invece b uguale a 0, la prima diventa a quadro uguale a 3. E in ogni caso, con numeri razionali b e a, nessuna delle due ha soluzione, cioè non esiste nessun razionale a che al quadrato fa 3 e nessun razionale b che tale che 2b quadro fa 3, come potete facilmente verificare. E quindi questo ci dà l'assurdo. Passando alla slide successiva, vediamo le dimostrazioni dei punti 3 e 4. Per quanto riguarda il 3, chiamo alfa l'elemento radice di 2 più radice di 3, che chiaramente appartiene a Q radice di 2 radice di 3, e quindi anche Q di alfa, che è l'estensione generata appunto da alfa, sarà contenuta in Q radice di 2 radice di 3. Allora, per dimostrare l'uguaglianza, mi basta dimostrare l'inclusione opposta, cioè che Q radice di 2 radice di 3 è contenuta in Q di alfa. E siccome Q radice di 2 radice di 3 è appunto generata su Q da radice di 2 radice di 3, basterà dimostrare che radice di 2 e radice di 3 appartengono a Q di alfa. Adesso uso il fatto che Q di alfa, essendo un sottocampo e in particolare un sottoanello di C, diciamo di R, contiene tutti i polinomi valutati in alfa. Quindi comincio a considerare per esempio alfa al quadrato, che è, diciamo, semplifica un po' le radici che ci sono in alfa, perché il quadrato di alfa sarà 2 più 3 più 2 radice di 2 per radice di 3, cioè 5 più 2 radice di 6. Quindi questo è ancora un elemento di Q di alfa. E allora anche radice di 6, che posso scrivere come alfa al quadrato meno 5 tutto diviso 2, appartiene ancora al campo Q di alfa. E a questo punto, siccome in Q di alfa ci sono sia radici di 6, come abbiamo appena visto, che alfa, ci sarà anche il loro prodotto, alfa per radice di 6, che fa 2 radici di 3 più 3 radici di 2, e ottengo poi che facendo la differenza fra questo elemento e due volte alfa, il risultato è radice di 2, quindi ho dimostrato che appartiene ancora a Q di alfa, e poi ovviamente anche radice di 3, che è alfa meno radice di 2, apparterrà a Q di alfa. Infine vediamo il punto 4. Qui usiamo un po' dei conti fatti nel punto 3. In particolare ci avevamo calcolati radice di 6, che era alfa quadro meno 5 diviso 2, quindi 2 radice di 6 è alfa quadro meno 5, e quindi elevando al quadrato otteniamo che diciamo, spariscono tutte le radici, quindi 24 sarà alfa quadro meno 5 al quadrato, cioè alfa alla quarta meno 10 alfa quadro più 25, e quindi otteniamo in definitiva che alfa alla quarta meno 10 alfa quadro più 1 è uguale a 0, cioè alfa è radice del polinomio x alla quarta meno 10x quadro più 1, che chiamo f, che è un polinomio a coefficienti in q, quindi il polinomio minimo m alfa di alfa su q per definizione dividerà f. E allora a questo punto so che quindi m alfa è uno dei fattori irriducibili di f. Adesso in generale in una situazione del genere uno quello che dovrebbe fare è fattorizzare f, cioè vedere se è irriducibile o no, se non è irriducibile vedere quale dei suoi fattori irriducibili è il polinomio minimo. Ma in effetti in questo caso possiamo evitarci questi conti di fattorizzare esplicitamente f. Perché grazie ai punti precedenti sappiamo qualcosa su m alfa, cioè sappiamo che il grado di m alfa è il grado dell'estensione Q di alfa su Q, e Q di alfa, come si è visto nel punto 3, è esattamente uguale a Q di radice di 2 radice di 3, e come si è visto nel punto 2, il grado di Q radice di 2 radice di 3 su Q è 4. Quindi il grado di m alfa è 4, che è lo stesso grado di f. E allora se m alfa divide f e hanno lo stesso grado, sono polinomi associati, però siccome sono entrambi monici, sono proprio uguali. Quindi concludiamo che il polinomio minimo di alfa è proprio f. E come vedete, quindi questo dimostra indirettamente che f è irriducibile senza averlo dovuto verificare direttamente. Passando alla slide successiva, facciamo una breve digressione per parlare di costruzioni con riga e compasso. Ne parliamo perché con i primi elementi della teoria dei campi, in particolare bastano quelli che abbiamo visto finora, si può dimostrare che certe costruzioni geometriche non possono essere effettuate con riga e compasso, e in particolare si può dimostrare che certi problemi che erano rimasti aperti nell'antichità, tipo la duplicazione del cubo o la trisezione dell'angolo, appunto, non hanno una soluzione con riga e compasso. Ora, trattare questo argomento con tutti i dettagli ci porterebbe via troppo tempo, quindi mi limito a fare un accenno molto veloce, per darvi l'idea di come interviene la teoria dei campi in questo ambito. Definiamo induttivamente dei sottoinsiemi del piano R quadro. Partendo da C0, un insieme costituito da due punti che possiamo scegliere come i punti di coordinate 0, 0 e 1, 0, per esempio, e poi in generale, dato Cn-1, costruiamo Cn in questo modo. Diciamo che un punto del piano appartiene a Cn se appartiene all'intersezione di due sottoinsiemi, diciamo T e T', dove sia T che T' possono essere o una retta passante per due punti di Cn-1, oppure una circonferenza con centro in un punto di Cn-1 e raggio la distanza tra due punti di Cn-1, e naturalmente con T e T' distinti tra loro. Poi diremo che un numero reale alfa è costruibile, sottinteso con riga e compasso, se il punto di coordinate alfa 0 appartiene a Cn per qualche naturale n. Non sarebbe difficile dimostrare che se alfa è un numero reale costruibile, allora esiste un numero finito di sottocampi di R, diciamo F0 contenuto in F1 fino a Fn, dove F0 è Q, alfa appartiene al più grande, cioè Fn, e i gradi delle varie estensioni Fi su Fi-1 per i che va da 1 a n sono tutti 2. L'idea è che se alfa è costruibile perché il punto di coordinate alfa 0 appartiene a C0, allora alfa è 0, 1 e quindi appartiene a Q, e allora posso fermarmi al campo F0. Poi con un argomento induttivo si può vedere che se nella mia costruzione, che chiaramente sarà finita, cioè coinvolge un numero finito di punti e un numero finito di passi. Diciamo, fino a un certo passo tutti i punti hanno coordinate, entrambe le coordinate in un campo, diciamo, Fi. Allora un punto che mi posso costruire con un ulteriore passo, cioè con un'intersezione di due rette o un'intersezione di una retta, una circonferenza o di due circonferenze, avrà ancora le coordinate che o appartengono allo stesso campo Fi o a un campo che posso ottenere da Fi con un'estensione di grado 2. Il motivo è che se faccio l'intersezione di due rette rimango nel campo perché devo risolvere un'equazione di primo grado, mentre se faccio l'intersezione di una retta e una circonferenza o di due circonferenze devo risolvere un'equazione di secondo grado che può avere o non avere soluzioni nel campo Fi. Se le ha, non ho bisogno di allargare il campo. Se invece non le ha, mi basta prendere come Fi più 1 un'estensione di grado 2 di Fi, perché una radice di un polinomio irriducibile di secondo grado è algebrica di grado 2. A questo punto, allora, per la regola della torre, il grado di Fn su Q, cioè il prodotto dei gradi delle singole estensioni, che sono tutti 2, cioè 2 alla n. D'altra parte il grado di Q di alfa su Q, sempre per la regola della torre, divide il grado di Fn su Q e quindi sarà un divisore di 2 alla n e perciò necessariamente della forma 2 alla m per qualche m minore o uguale di n. Questo dimostra che tutti i numeri reali che o sono trascendenti o sono algebrici di grado che non hanno potenza di 2 non sono costruibili. Quindi, per esempio, radice cubica di 2, che come sappiamo abbiamo già visto a grado 3, sicuramente non è costruibile. E questo si traduce nel fatto che è impossibile duplicare il cubo, cioè costruire con riga e compasso un cubo che abbia volume doppio del cubo unitario. Analogamente, uno può vedere che in generale è impossibile trisecare un angolo a parte valori particolari dell'angolo. Per esempio, già con un angolo di 60 gradi si vede che il problema è equivalente a trovare una radice di un polinomio irriducibile di terzo grado, e quindi la cosa non è costruibile. Assumendo poi che pi greco sia trascendente, uno naturalmente conclude anche che non si può quadrare il cerchio, cioè costruire un quadrato che abbia area uguale a quella del cerchio unitario. Torniamo invece alla teoria generale delle estensioni nella slide successiva. Finora ci siamo occupati di studiare estensioni di campi che fossero già date, adesso cominciamo a considerare il problema, dato semplicemente un campo, se posso trovare una sua estensione con certe proprietà. In particolare, una domanda abbastanza naturale da porsi è: dato un campo K e un polinomio F a coefficienti in K, posso trovare una sua un'estensione di K, quindi K contenuto in L, in modo che F abbia una radice alfa in L? Naturalmente, perché la cosa possa avere risposta positiva, è necessario che F non sia un polinomio costante. E d'altra parte, quindi se è a grado positivo, posso sempre fattorizzarlo in K di X come prodotto di irriducibili, quindi mi basterà trovare una radice di un suo fattore irriducibile. Quindi posso sempre ridurmi a considerare il caso in cui F è un polinomio irriducibile e ovviamente anche monico se voglio, questo chiaramente non crea problemi. Possiamo intanto osservare che se una tale estensione esiste, allora F è proprio il polinomio minimo di alfa su K, perché stiamo assumendo che è irriducibile monico e alfa è una sua radice per ipotesi. E non solo, ma adesso il campo L può anche essere molto grande, però F continua ad avere una radice non solo in tutto L, ma anche nel sottocampo K di alfa. E noi sappiamo che il campo K di alfa è isomorfo a K di X quozientato per l'ideale generato dal polinomio minimo, cioè proprio da F. In altre parole, se esiste un'estensione di K in cui F è una radice, allora trovo anche un'estensione in cui F è una radice in cui il campo grande, cioè L, è isomorfo proprio a K di X quozientato per l'ideale generato da F. Chiaramente questo campo, cioè K di X sull'ideale generato da F, è una cosa che posso costruirmi indipendentemente dal fatto di avere già una data estensione di K, e quindi a questo punto è abbastanza chiaro che devo riuscire sempre a trovare un'estensione in cui F ha una radice proprio in questo modo, e come adesso vediamo appunto nella seconda parte della slide. Assumiamo quindi che F in K di X sia irriducibile e monico. Indichiamo con pi greco la proiezione al quoziente da k di x in k di x quozientato per l'ideale generato da f, che definisco come L, e indico con alfa pi greco di x sempre in L. Allora quello che voglio dimostrare è che la restrizione di pi greco a k, quindi da k in L, è un'estensione di campi, secondo la definizione generale che abbiamo dato, se ricordate, cioè un omomorfismo di anelli tra due campi, e non solo, ma L si identifica precisamente a K di alfa, e il polinomio minimo di alfa su K è proprio F, e quindi questo in particolare mi dice che F ha una radice, cioè alfa in L. Vediamo la dimostrazione. Intanto F è un polinomio irriducibile, quindi genera nel dominio ideali principali K di X un ideale massimale, e allora il quoziente L di K di X per l'ideale massimale appunto generato da F sarà un campo. Poi pi greco ristretto a k non è altro che la composizione dell'inclusione di k come sottoanello dentro k di x con pi greco da k di x in L, che è un omomorfismo di anelli, quindi il tutto pi greco ristretto a k da k in L è ancora un omomorfismo di anelli, kL sono entrambi i campi, quindi questa per definizione è un'estensione di campi. E non solo, ma abbiamo già osservato che la proiezione del quoziente da K di X in un suo quoziente è un omomorfismo di K algebre, e quindi pi greco è un omomorfismo di K algebre che per definizione manda X in alfa e quindi manderà un qualunque polinomio G in K di X in G valutato in alfa. E allora, siccome L è l'immagine di pi greco, visto che pi greco è surgettivo, quindi L sarà precisamente l'insieme di diciamo, pi greco di G al variare di G in K di X, cioè dei G di alfa al variare di G in K di X. Ma adesso, se col solito abuso di notazione identifico K con un sottoanello di L, naturalmente identificandolo con la sua immagine tramite pi greco ristretto a K, allora l'insieme appunto dei G di alfa al variare di G in K di X è precisamente il sottoanello K di alfa tra parentesi quadre di L, ma abbiamo detto è tutto L, quindi L è uguale a K di alfa tra parentesi quadre e quindi anche K di alfa tra parentesi tonde. Visto che K di alfa tra parentesi quadre è già un campo, essendo uguale a L che è un campo appunto. Infine devo vedere che il F è uguale al polinomio minimo di alfa su K. Ma siccome so già che f è irriducibile e monico, resta da vedere che alfa è radice di f, ma in effetti so che f di alfa è uguale a pi greco di f, e pi greco di f fa 0 proprio perché pi greco è la proiezione del quoziente sull'ideale generato da f. Passiamo adesso a introdurre una definizione molto importante, che è quella di campo di spezzamento di un polinomio che trovate nella prossima slide. Quindi, dato il solito campo K, diciamo che un campo di spezzamento di un polinomio f a coefficienti in k è non nullo è un'estensione di campi k in L che abbia queste due proprietà. La prima è che f si spezza su L, dove con questo intendiamo che insomma, si scrive come prodotto di fattori lineari, cioè esiste una costante, diciamo, c non nulla in k e alfa 1, alfa n elementi di L. Non necessariamente distinti, tali che f sarà c per il prodotto per i che va da 1 a n di x meno alfa i, cioè gli alfa i sono le radici del polinomio f in questo campo L. E il secondo punto che vogliamo è che in un certo senso sia il più piccolo possibile in cui questo succede, cioè se abbiamo una sottestensione k contenuta in L' contenuta in L, tale che f si spezza anche su L', allora L' deve essere uguale a L. Ecco, notate che la terminologia così non è troppo coerente, nel senso che chiamiamo campo di spezzamento una cosa che non è solo un campo, ma è un'estensione di campi. In realtà uno può usare anche una terminologia più appunto, coerente dicendo che L è un campo di spezzamento di F su K, insomma, soprattutto quando è necessario specificarlo, perché magari può non essere chiaro su quale campo state considerando F, soprattutto poi quando avremo vari campi in circolazione. A volte potremo vedere campi di spezzamento di uno stesso polinomio su campi base diversi. Dopo vedremo che un campo di spezzamento esiste sempre e invece solo la prossima volta dimostreremo anche che è unico in un senso opportuno. Però possiamo fin da subito, con l'osservazione che trovate qui, notare che una certa proprietà di unicità vale comunque e segue facilmente dalla definizione. Supponiamo infatti di avere sempre la nostra estensione K in L in cui il polinomio F si spezza, ma non necessariamente quello K in L sia un campo di spezzamento di F. Quindi supponiamo che F si spezzi esattamente come prima, quindi come C per prodotto per i che va da 1 a n di x meno alfa i. E allora quello che dico è che all'interno di questo campo L, che può essere più grande del campo di spezzamento, esiste però un unico campo di spezzamento per F. cioè esiste un'unica estensione intermedia che chiamo L0, appunto che contiene K e contenuta in L, e tale che K in L0 sia un campo di spezzamento di F, ma in realtà posso dire esattamente chi è, cioè questo L0 non è altro che l'estensione di K con alfa 1 alfa n. Infatti chiaramente F si spezza già su K di alfa 1 alfa n, e quindi la prima condizione della definizione di campo di spezzamento è verificata. E per quanto riguarda la seconda, ci basta notare che se abbiamo un campo intermedio L' compreso tra KL, dove tale che F si spezza su questo L', allora il fatto che si spezzi necessariamente si deve spezzare allo stesso modo con cui l'abbiamo dato per ipotesi, cioè sempre come C per prodotto per i che va da 1 a n di x meno alfa i. Questo grazie all'unicità della fattorizzazione diciamo in L di x, che sapete è un dominio fattorizzazione unica. E quindi il fatto che si spezza già su L' vuol dire che alfa 1 alfa n devono appartenere a L'. Ma allora anche il campo K di alfa 1 alfa n sarà contenuto in L'. E dunque non può esistere nessun sottocampo strettamente contenuto in K di alfa 1 alfa n dove F si spezza, e questo vuol dire che K di alfa 1 alfa n verifica anche la seconda condizione nella definizione di campo di spezzamento. D'altra parte è anche unico, contenuto in L naturalmente, perché ogni altro appunto sottocampo L' dove F si spezza, abbiamo appena visto, contiene K di alfa 1 alfa n, e quindi se non è uguale a K di alfa 1 alfa n non verifica la seconda condizione, perché contiene strettamente K di alfa 1 alfa n, che è un altro sottocampo dove F si spezza. In effetti questa condizione a volte si trova direttamente per definizione, come per esempio sul MIL, cioè uno può dire che l'estensione K in L è un campo di spezzamento se F si spezza su L, appunto in quel modo, come C per prodotto degli x meno alfa i, e in più se succede che L coincide con K di alfa 1 alfa n. Passando alla slide successiva, vediamo adesso che un campo di spezzamento esiste sempre. Abbiamo infatti questo teorema che ci dice che, dato un campo K e un polinomio F a coefficienti in K non nullo, punto primo, esiste sempre un campo di spezzamento di F, e punto secondo, dato un qualunque campo di spezzamento di F, cioè un'estensione K in L, diciamo. Se indico con n il grado di F, abbiamo che il grado dell'estensione L su K divide n fattoriale. E se in più F è anche irriducibile in K di x, allora n divide il grado di L su K. Vediamo intanto la dimostrazione del primo punto, cioè dell'esistenza del campo di spezzamento. Qui possiamo usare l'osservazione che abbiamo fatto poco fa e che ci garantisce che basta dimostrare che esiste un'estensione K in L tale che F si spezza su L. Poi sappiamo che ci basta prendere la sottoestensione generata dalle radici del polinomio per avere un campo di spezzamento. Adesso procediamo per induzione su n, cioè sul grado di F. Allora, ovviamente se n è uguale a 0 la cosa è ovvia, perché F è una costante non nulla e non c'è nulla da spezzare, diciamo, basta prendere L uguale a K e lì già F è spezzato. E se invece n è maggiore di 0, quindi un polinomio di grado positivo ha una fattorizzazione con almeno un fattore irriducibile, eventualmente uno solo se è già irriducibile, comunque esisterà un G in K di X irriducibile tale che G divide F. Come avevamo visto nella proposizione di prima, quando abbiamo un polinomio irriducibile, beh, monico non importa, lo possiamo sempre supporre, non cambia nulla chiaramente, esisterà una estensione di K, diciamo K in K', dove questo polinomio irriducibile, cioè G, ha una radice, quindi esisterà anche un alfa in K', tale che G di alfa è uguale a 0. E ovviamente, siccome G divide F, anche F di alfa è uguale a 0, e quindi vuol dire che F è divisibile per x meno alfa, quindi possiamo scrivere F come il prodotto x meno alfa per F1, naturalmente questa fattorizzazione avviene in K' di x, quindi F1 sarà un polinomio a coefficiente in K' anche lui. E naturalmente, siccome f avrà grado n, F1 avrà grado n-1. Allora a questo F1 posso applicare l'ipotesi induttiva, cioè esisterà un'estensione K' dentro L tale che F1 si spezza su L. Ma allora ovviamente anche F, che è x meno alfa 1, x meno alfa per F1, si spezza su L, visto che alfa sta in K' e quindi in L. Vediamo infine la dimostrazione del punto 2 nell'ultima slide. Abbiamo il nostro campo di spezzamento K in L di F e allora per definizione in particolare F si spezza su L, cioè esistono i soliti C in K star e alfa 1 alfa n in L, tali che F sarà C per il prodotto per i che va da 1 a n di x meno alfa i. E non solo, usando l'osservazione fatta prima, sappiamo anche che L è precisamente uguale a K di alfa 1 alfa n. Anche in questo caso procediamo per induzione su n. Se n è uguale a 0, di nuovo tutto è banale, perché F è ancora la costante C in K star, in particolare essendo un polinomio di grado 0 non è irriducibile, quindi non dobbiamo preoccuparci della seconda parte dell'enunciato, ma solo della prima, cioè che il grado dell'estensione L su K divide n fattoriale, ma in questo caso ovviamente L essendo K di alfa 1 alfa n, ma non c'è nessun alfa i, visto che n è uguale a 0, L è semplicemente uguale a K, quindi il grado di L su K è uguale a 1 e 1 divide n fattoriale, cioè 0 fattoriale, che per definizione fa 1. Se invece n è maggiore di 0, trattiamo separatamente i casi in cui f sia irriducibile oppure no. Supponiamo prima che f sia irriducibile in k di x, e allora, diciamo, a meno della costante c, insomma, può non essere monico, ma insomma, c alla meno 1 per f sarà un polinomio monico irriducibile che ha come radice alfa 1 o qualunque degli alfa i, in particolare alfa 1, quindi coincide col polinomio minimo di alfa 1 su K. E allora, in particolare, questo ci dice che il grado dell'estensione K di alfa 1 su K, cioè sappiamo che il grado del polinomio minimo di alfa 1 su K è, come dire, il grado di F, cioè n. Adesso io ho la solita torre di estensioni, in questo caso K in K di alfa 1, contenuto in L, che è K di alfa 1 alfa n, quindi so che il grado dell'estensione composta L su K sarà il grado di L su K di alfa 1 per il grado di K di alfa 1 su K. Ora, quello di K di alfa 1 su K abbiamo appena visto n, quello di L su K di alfa 1 lo chiamo n', quindi ottengo che il grado di L su K sarà n' per n. E da qui intanto vedo già che n divide il grado di L su K, che era, diciamo, la seconda parte dell'enunciato da dimostrare. D'altra parte, alfa 1 è una radice di F non solo in tutto L, ma anche nel solo sottocampo K di alfa 1. E allora, visto che F di alfa 1 fa 0 e alfa 1 appartiene a K di alfa 1, quindi in K di alfa 1 di x posso fattorizzare F come x meno alfa 1 per un altro polinomio F1, quello che importa è che è sempre coefficiente in K di alfa 1, e esplicitamente questo F1 sarà quello che rimane di F, quindi C per il prodotto per i che va da 2 a n di x meno alfa i. Adesso la cosa importante da osservare è che l'estensione K di alfa 1 in L è proprio un campo di spezzamento di F1. Questo perché evidentemente F1 si spezza su L, visto che l'abbiamo già scritto esplicitamente in questo modo, e non solo, ma usando sempre l'osservazione L che è uguale a K di alfa 1 alfa n, lo possiamo anche vedere come appunto K di alfa 1 ulteriormente esteso con alfa 2 alfa n. Adesso però F1 ha grado n-1 e di nuovo allora posso applicare l'ipotesi induttiva e ho che il grado del campo di spezzamento, cioè proprio il grado di L su K di alfa 1, che è quello che abbiamo prima chiamato n', sarà un divisore di n-1 fattoriale. Ma allora il grado di L su K, che è n' per n, sarà un divisore di n-1 fattoriale per n che fa appunto n fattoriale, cioè quello che dovevamo dimostrare. Ci rimane da considerare il caso in cui sempre n maggiore di 0 e f non è irriducibile in k di x, cioè f lo posso scrivere come un prodotto non banale, diciamo g per h in k di x. Il fatto che sia non banale vuol dire che, per esempio, il grado di g che chiamo m è maggiore di 0 e minore di n, e naturalmente poi il grado di h sarà n-m. D'altra parte, questa fattorizzazione f uguale g per h vale non solo in k di x, ma anche nell'anello più grande L di x, dove però so già che f si fattorizza anche come c per il prodotto per i che va da 1 a n degli x meno alfa i. E quindi usando la fattorizzazione unica in L di x sempre posso concludere chiaramente che ciascuno di questi due polinomi g e h dovrà essere, diciamo a meno di una costante, un prodotto g di m di questi fattori x meno alfa i e h degli altri n meno m. E quindi a meno di riordinare gli alfa 1 alfa n, posso supporre per esempio che g sia uguale a c per prodotto per i che va da 1 a m di x meno alfa i e che h sia il prodotto per i che va da m più 1 a n di x meno alfa i. Adesso usando come al solito l'osservazione di prima abbiamo che il campo k di alfa 1 alfa m è un campo di spezzamento di g su k perché appunto ottenuto aggiungendo precisamente le radici di g. Chiamo questo campo adesso per brevità K'. Mentre L è un campo di spezzamento di H su K', perché se aggiungo a K', che è K di alfa 1 alfa m, le radici di H, cioè alfa m più 1 fino a alfa n, ottengo proprio tutto L. Adesso posso di nuovo applicare l'ipotesi induttiva a entrambi i polinomi G e H che hanno gradi m e n-m minori di n. Quindi in particolare, siccome l'estensione K in K' è un campo di spezzamento di G, avrò che il grado di K' su K divide il grado di G fattoriale, cioè M fattoriale, e così siccome l'estensione K' in L è un campo di spezzamento di H, avrò che il grado di L su K' divide N-M fattoriale. A questo punto concludo con la solita regola della torre che mi dice che il grado che mi interessa, cioè il grado dell'estensione L su K, è uguale al prodotto del grado di L su K' per il grado di K' su K, e siccome il primo fattore divide n-m fattoriale e il secondo divide m fattoriale, abbiamo che il grado di L su K divide appunto il prodotto n-m fattoriale per m fattoriale e che sappiamo divide n fattoriale perché la frazione n fattoriale diviso n-m fattoriale per m fattoriale è un intero, cioè proprio il coefficiente binomiale n su m. Per oggi è tutto, la prossima volta ci occuperemo del problema invece dell'unicità in generale di un campo di spezzamento.